diverse persone hanno chiesto una spiegazione sui tre volumetti nuovi, sui tre libri nuovi che sono usciti. Karma e libertà, quello verde, è una specie di sintesi di diversi seminari di Governo e Stefania, fatti in Italia un paio di anni fa. Quello rosso, il mistero del mare nel nostro tempo, è il risultato dell'incontro di Bologna dell'anno scorso. Invece, dal cristianesimo al Cristo, non è un testo di incontri limitati, è tradotto dal tedesco, dal cristianesimo al Cristo, è il primo libro che gli ho pubblicato in Germania. Io l'ho scritto in tedesco, è stato tradotto da Gianni Vettori in italiano. Questo testo non esiste di nato al cristianesimo al Cristo, ed è una sintesi, un tentativo di sintesi, quindi qui trovate, diciamo, in sintesi cose che mi parlano molto fondamentali. Quindi mi permetto di dire che dal cristianesimo al Cristo non è qualcosa, il risultato di un incontro qui in Italia, ma è un libro che ho pubblicato in Germania, che diciamo ha trovato un'accoglienza molto bella, quindi abbiamo fatto tradurre in italiano in modo da renderlo accessibile anche in Italia. Allora, chi ha pensieri da esprimere?
Io vorrei chiederle riguardo a forme di disagio che vengono classificate sotto la forma di malattie mentali dalla psichiatria e che comportano fenomeni anche parasintomi, come si pone la scienza per spirito riguardo a questo e in particolare?
Dunque, ritorniamo all'affermazione fondamentale che ci sono tre realtà fondamentali capaci di accettare il male. C'è la realtà dello spirito, per esempio, quando noi ci facciamo il concetto di parola, il concetto è già un livello ultimo dell'immagine che poi sfocia nella immaginazione soprasensiva. Poi abbiamo conosciuto tutti noi il livello dell'anima, di proiettare immagini di memoria, immagini della fantasia, immagini di sogno. Ho detto che il campo esplicito di questa realtà intermedia è che queste immagini ci lasciano una certa libertà, non sono cogenti. E poi ho detto, c'è una certa realtà che è il corpo da noi conosciuto minimamente. I misteri del corpo ci sono massimamente sconosciuti, perché la materia, la cosiddetta materia, è uno degli elementi di massima impenetrabilità. Ci vuole la forza di spirito più alta e più profonda per entrare la materia. Quindi nel corpo ci sono misteri molto più profondi che non nel cammino ci è conosciuto, lo vediamo. Ora io dicevo, la realtà corporea ha una sua passibilità e capacità e possibilità di proiettare immagini. E queste immagini, quando vengono proiettate da un nuovo spirito di trattare organi del corpo, attraverso il droghe, attraverso processi che sono decorsi per anni e anni, il grado di qualità di queste immagini è e che attivano l'arma in modo tale da non essere. La sua domanda è stata che era adesso in piaga e la vera cosa si può fare. Si potrebbe dire che ci sono tre livelli diversi. C'è un tipo di intervento sul corpo che ha la sua importanza. un tipo di intervento sul bambino, che è la sua importanza, perché ognuno dei tre si riversa poi sul bambino naturalmente. Ciò che avviene nel corpo si riversa sull'anima, sullo spirito, ciò che avviene nello spirito si riversa sull'anima, ciò che avviene nell'anima si riversa, non sono tre compartimenti stati, ci sono osmosi infinite per tutte le tre, però sono tre tanti messi che ci conviene. Quindi c'è un modo di intervenire sul corpo, che è un esercizio. Proprio come ci si trova di fronte ai misteri, soltanto incidentemente noti e conosciuti a livello del tipo di oggi. Poi c'è il livello di intervenzione sull'anima, che è più facile. Non dico che sia del tutto facile, ma è più facile che l'intervento sul corpo. E c'è un tipo di intervento sullo spirito, che sarebbe più facile di tutti se noi avessimo la cultura arrivata a vita allo spirito. Perché il veicolo fondamentale di intervento dello spirito è il pensiero, quindi il convincimento. Ora, in base a convincimenti, questa persona che vive nella prigionia di queste immagini di allucinazione, però il lavoro sullo spirito è un lavoro all'inizio. E proprio per questo è più, diciamo, ha più successo da ciò più tempo. Il lavoro sul corpo è sempre un lavoro a minima stretta, a corta stretta. Quindi ha un risultato di lunga. Però quando una reazione medica va fatta, è un intervento immediato, a corta stretta. Però l'intervento sul corpo è fondamentale, è importante nella misura in cui la base del corpo è compromessa. Tale che non si può fare né dell'anima né dello spirito, però bisogna sapere che l'intervento sul corporeo ha un carattere di concezione. L'intervento sul corporeo ha il significato di mettere l'anima e lo spirito in condizione di funzionare, però se mancano le condizioni corporee, il corporeo prende la vostra volontà. È chiaro, perché se manca una condizione di corpo, è inutile che io mi appelli all'anima che non è passibile di ricettività o uno spirito che possa non esistere. Però, quando ho ricreato le basi del corpo, cosa ho raggiunto? Nessuno, niente, naturalmente. Mi sono soltanto creato le condizioni per avere adesso la possibilità di interpretare l'anima e lo spirito. E però, questo lavoro va fatto. Ora, in che modo avviene questo intervento sul corpo? In che modo avviene l'interazione con lui? E in che modo avviene la fecondazione dello spirito? Non lo si può dire in modo. Però ritorniamo sempre al carattere di specificità e di differenza tra il corpo, che è un carattere di base e di condizione, quindi importantissimo come base di condizione. Il carattere fondamentale dello spirito, che parlerò in questo momento, che lo spirito è facilmente causante.
Anche nella genesi della patologia.
Sì, certo. Solo che siccome lo spirito causa a lunghe scadenze, bisogna andare molto indietro spesso. Ora, la patologia è una sfera medica. Ciò che è così bello della psicologia degli ultimi decenni è stato questo, che la psicologia ci ha abituato a non restare miopi nel fare il nesso tra causa e effetto. 100 anni fa, 200 anni fa, nessuno avrebbe pensato che la causa dei fenomeni animici nel presente possa andare trovata decenni prima. Oggi la psicologia si è abituata a cercare la causa di certe disfunzioni animiche del presente nell'infanzia. Per cui adesso so già la domanda che si deve all'infanzia, perché non va a volte di nascita. Quindi la struttura di causazione è sempre l'origine dei fenomeni, sempre nello spirito. Perché se non lo so, con passare del tempo si trasforma nell'anima e col passare del tempo si trasforma nel corpo. Quindi il corporeo è il dentro la lingua del tempo. Quando il corporeo è compromesso a un punto tale, a un segno tale, da non permettere più o da permettere minimamente il funzionare sano dell'anima o il funzionare sano dello spirito, certo che bisogna intervenire sul corpo, ma non illudendo sì che l'intervento sul corpo sia la soluzione, è il ricreare la base per poter cercare nell'anima il movimento certo. Quindi il materialismo in fondo è una specie di miopia culturale che si fissa sul corpo, disattende per un impatto la sfera dell'anima e ignora la sfera dello spirito. Tanto è vero che addirittura nel corifeo culturale, di ciò che è spirituale, la differenza tra anima e spirito nella cultura occidentale è diversa. Nella scienza dello spirito di Rudolf Steiner, la differenza tra spirito e anima è molto più grossa che la differenza tra corpo e anima. Però non è una differenza materiale. Se non vedo gente che suona che in materiale si tratta di avere il fatto di decompressività di cose, di non permettersi semplificazione. In altre parole, un fenomeno di allucinazione è un fenomeno, è un precipitato, un risultato di un lungo cammino clinico e di un ancora più lungo cammino strappato. Quindi il corpo è anche se la legge. E se è vero che bisogna cominciare con un intervento sul corpo che sarà estremamente complessitato, bisogna anche parlare a quali sono i sbagli che si fanno, eccetera, 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 anche perché non esiste. Il futuro della terapia pubblica è l'individualizzazione. Perché l'origine delle allucinazioni in questo essere umano è di tutt'altro tipo che l'origine delle allucinazioni in un altro essere umano. Quindi è ancora ingenuo pensare che ci sia un modo di fare a quelli di fronte al fenomeno dell'allucinazione che si è generato. Sono generalizzazioni. E quindi potranno risultare estremamente modesti, se non addirittura nessun tipo. Però, capite cosa vuol dire adesso? Addirittura individualizzare la realtà significa far crescere l'intento di entrare in chiave non solo di comunicazione della realtà, ma di comunione nell'essere assolutamente individuale dell'altro, in modo da costruire tutto il cammino animico e spirituale, individuale uno di questo essere, per avere una intuizione della tecnica individuale e unica. Questa è una fantasia dell'amore, che richiede a livello di intuizione di anni, di disegni, di tendenza. Però questo è tutto della realtà. E dove vediamo questo futuro? Dai risultati sempre un po' scarsi e scoraggianti che abbiamo. Perché si diventa molto modesto quando si è confrontati di fronte ai problemi, si rende conto che affrontare i problemi richiede cammini conoscibili, immensi e passati. Thank you. indagine dello spirituale dell'umanità moderna. E l'unica paura che gli esseri umani hanno è la complessità. Ma le cose sono complesse. Le cose sono complesse. Un fenomeno di allucinazione è una complessità infinita. C'è un cammino infinito dietro, che va conosciuto da dove si va a nascere.
Thank you.
animato, per cui siamo veramente di fronte al sublime, no? O certe cose di volte, come un certo momento, un primo testo in cui c'è come un terzo centrale sembra di essere un universo, con tutti gli elementi che circolano attorno, e questo elemento, questo equilibrio come un bilanciere centrale, in cui si sperimenta proprio questo equilibrio centrale che è qualcosa di sublime, in un certo senso, no? E, ecco, solo per fare questi concetti che espresso Ariano si possono poi sviluppare in tutti i campi cercando possibilmente di non schematizzare e di non chiudere subito
la domanda.
Vogliamo soltanto domande? Brevissimamente, meglio di me. Gli schemi sono canovaccio, certo che lo schema è solo un segno, sono punti di orientamento. L'importante è ciò che incrocia uno schema, il modo in cui viene serve. In altre parole, questi tre gradini sono punti di orientamento, sono orientamenti. Poi i passaggi di modo di andare all'andata sono come questi significati. Quindi hai ragione quando dici lo schema in sé da sé, non dici nulla. Però se io non ho punti fondamentali di orientamento, sono davvero disorientato. Quindi l'importanza di questi punti di orientamento è fondamentale, perché è fondamentale che io sappia distinguere tra un rapporto di cura che è esteriorità, che mi permette di essere autonomo, staccato, un rapporto di interazione, che è meglio tra esterità e interiorità, e un rapporto di massima inclusione reciproca. Quindi sono tre, si dividono tre livelli fondamentali, ma è chiaro che comprendere il discorso è che i passaggi sono infiniti con gli stessi schematici. Ora, mentre tu ci descrivi un po', sai cosa pensavo? Dicevo, interessantissimo. Lui che sta qui, descrive un quadro a livello emozionativo, a livello ispirativo, a livello intuitivo. Però proprio lui. Dell'artista, ma andiamo anche alla recensione. Prima c'è, che sono detto bene. Però attento a cosa facevo io. Dicevo, però io di quello che parlo adesso, che la parola del livello emozionativo, ispirativo, intuitivo, rispetto al quadro, lui non vuole che io mi fermi alla percezione del suo essere, sua fisionomia, eccetera, anche sui gesti che è visiva. Vuole che ascolti quello che dice. Tu volevi che lui ascoltasse quello che dicevi. Ma fare attenzione a quello che tu dicevi è un livello diverso che non vederti. Ecco la diversità tra il livello ispirativo e il livello di immaginazione più percezione. E tu ti attendevi da voi che noi facessimo attenzione a ciò che tu facevi, sprigionare in grado di parlare da tuo essere, per tu scrivere i pensieri che venivano fuori da te. E se poi ci fosse stato qualcuno qui in grado di cogliere attraverso le manifestazioni dei pensieri il nucleo unico e individuale del tuo essere, l'ispirazione sarebbe stata da A per entrare, perlomeno incidentalmente, nel gradito intuitivo. Perché tu non volevi che noi capissimo soltanto ciò che volevi dire. Avresti desiderato che noi capissimo te. Ecco in che senso sono interessanti e possono essere proprio la distinzione di questi gradini. Però io, mentre ti avevo provato, ti avevo provato, ti avevo la percezione di te, che è un livello, l'ascolto del tuo dischiudere la tua interiorità, che è tutto un altro livello, perché tu hai espresso tutt'altro pensiero che quello che hai parlato prima a te, o di quello che hai parlato prima, con l'intento non di restare in questa pluralità senza purificazione. attenzione di ciò che ho detto, ma con l'intento di trovare il nucleo unitario di ciò che tu ci dicevi. E qual è il nucleo unitario, il carattere unitario di ciò che tu ci dicevi? Senti. Ecco il significato di questa teoria, sono quelli che sono reali. Qualcuno si vedrà mai.
Adesso abbiamo una fase di estrema individualizzazione.
appunto evolutivo che sta lavorando, è quello di sintetizzare, armonizzare l'unica con queste due fasi che noi abbiamo visto tutta la vita. Abbiamo visto che comunione paradisiaca, senza individualità. Adesso una atomizzazione dell'umanità, dove ognuno è individualità, il figlio proprio che va via da casa per diventare il popolo. Quindi vediamo questa fase intermedia di massima atomizzazione con la perdita della comunione, quanto evolutivo è la sintesi.
Thank you.
perciò dicevo, queste immagini, memoria della presentazione, sono nell'anima, non nello spirito. E noi le cose tutti ci danno questo immagini. Invece l'immaginazione è uno stato, a questo livello europeo di umanità, di assoluta eccezione, che loro non hanno, non mai. L'unica alternativa è quella di immagini proiettate dal corpo, a cui si riferiva lui, che l'allucinazione è un fenomeno molto complesso, però tutto ciò che è di natura corporea, allucinatoria, so che viene dal corpo per il fatto di una massima non libertà nel confronto del tutto. Le immagini animiche hanno una certa attività, però non mi utilizzano come le immagini di oggetti. Immagini una certa libertà. Non ci possono essere artisti che vengono ossessionati dalla loro ricerca di immagine. Quindi io dicevo, il criterio fondamentale è di un massimo di non libertà di fronte alle immagini proiettate dal corpo, di una sfera media di libertà e non libertà che oscilla riguardo alle immagini proiettate dall'anima. Quando sono immagini di vera immaginazione spirituale, se il cammino spirituale, se il cammino interiore è sano, dimostrano di essere vere immaginazioni spirituali, per il fatto di essere quando ci sei veramente liberi di fronte a queste immagini, che non ne fanno più, che le riprende tutto in significato. Perché si dice, il fatto che non c'è di dire non significa assolutamente nulla, perché il vedere nel massimo di che si tratta sarebbe meglio non avere nulla. Perché un bambino che adesso, questo bambino che adesso va giù nella valle, è molto più, magari se gli è ucciso, è molto meglio che un bambino che non è salito da sopra di lui. Ecco dove si vede il carattere di libertà. Però la sua domanda si riferisce al fatto che la stragrande maggioranza degli esseri umani non ha questa esperienza.
Ma intanto mi riferisco al fatto che, diciamo, il racconto che ho fatto prima l'amico, così come esempio, era relativo all'esperienza che conosciamo noi di percezione, concetto e coscienza. Cioè, non era relativo a questo fenomeno spirituale di immaginazione, intuizione, perché quello non ha nulla a che vedere con il fatto che io ho una realtà sensibile davanti, come mi faccio un'immagine, ci rifletto, no? Cioè sono proprio due esperienze separate.
Tutto diverso. Sorgo immagine spirituale, carattere spirituale. E quando sorgono, l'individuo sa, qui è successo un primo. Mi trovo di fronte a un fenomeno del tutto diverso che prima non ho mai vissuto. Lo sa. Così come un allucinante, per uno che non è medico, che non si intende un pochino, ma descrive l'immagine a modo tratte, che uno non vuole paura. O non ci crede, dice, non è che è morto, oppure comincia a avere paura. Perché non sa, non conosce questo tipo di esperienza. Se lui non ha mai avuto l'allucinazione, non sa che cosa si vive quando si ha una allucinazione. Io ricordo una volta che mi sono trovato di fronte a una persona che aveva allucinazioni, la prima volta, in modo di parlare, io non sapevo che, di cosa la persona parlava. E dicevo, ma cosa si inventa? Cosa si inventa? E dicevo, io lo devo per dire che non inventava. Che le allucinazioni non sono invenzioni, sono realtà. Però mi mancava il ferito, no? E lui non ha dovuto prendersi un segno tanto, perché vedevo che in base al comportamento che non ho questa parola, una cosa che c'è, che io non conosco. Analogo, la percezione di pura spiritualità è proprio un danno di tutto, no? Che noi non abbiamo conosciuto. E ci viene detto come precauzione, sta attento di non arrivare a questo gradino con una presunzione interiore di credere di essere più avanti o di essere. In effetti dovresti arrivare a questo gradino soltanto quando sai già in partenza che è una ingiunzione. E questo è il motivo per cui l'immaginazione spirituale non viene data all'uomo d'oggi, perché nessuno di questi cristiani li prende come lo stato definito, anziché come indicazione di cammino interiore. Cosa dice l'orologio? Sì.
Sì, volevo fare un chiarimento a proposito di un caso particolare, Anna Caterina Ennis, che è una missionaria greca del 1700.
E no, da tutti,
la Anna
Caterina
Ennis. No, ma la domanda non è questa.
Una famosissima suora, che ha avuto visioni soprattutto sulla vita e poi la passione.
Con
Anna Caterina Ennis.
Sì, con i mutevoli particolari e anche di durata molto lunga. A me sembra però, mia impressione, che non ha una visione reale giusta. Cioè, aspetta,
ma sì, una visione reale giusta.
La domanda è questa. Perché io non lo posso sapere, è un'impressione mia, che la vita di Gesù Cristo come la racconta non è così. Quindi si può avere, cioè, allora voglio dire, questo è un caso di allucinazione, di immaginazione o di ispirazione. Si può avere un'ispirazione non giusta? Questa, la domanda mia è questa. Forse ci vuoi dare a trovare un caso specifico?
Torniamo alla parola.
No, va bene.
No, va bene. sono due parametri diversi di realtà, oggettivi tutti e due. Un altro esempio, in modo da dare una cosa masticata durante il pranzo. Una persona che io vedo a 500 metri di distanza, cosa mi dice l'occhio? Che è grande o che è piccolo? se questi 500 metri di scarpa non fanno più nessuna differenza, io sono occidentale. In altre parole, l'uomo d'oggi vive fuori dalla realtà, perché è abituato a stare. Un essere umano a distanza da me di 500 metri è oggettivamente, realmente per me, immensamente piccolo. Oggettivamente per me, nel mio essere. E questa è la realtà. Il fatto che io crei un mondo alternativo, dove non vedo il pezzo che tanto grosso come se fosse qui, è più un'astrazione, perché lui non è qui, è là. Quando è là, la sua realtà è il mio karma. Il suo influsso su di me, per questa è la realtà, il suo influsso su di me è la realtà, il suo influsso su di me è minimo, quindi lui è piccolo della mia realtà. Quando è vicino è molto grosso.
E se io lo dovessi riconoscere a 500 metri con...
Cominciano a andare. Adesso so chi è.